Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
24esima puntata.
Il presidente dei ministri, che collezionava titoli per la propria persona come altri collezionano francobolli o farfalle, era convinto che anche i suoi amici fossero estremamente contenti di ricevere onorificenze. Nominò quindi Öfgen consigliere di Stato, lo promosse a senatore. In tutte le istituzioni culturali del Terzo Reich l'intendente aveva il suo importante seggio. Insieme con César von Mucke e con alcuni signori in uniforme, apparteneva alla presidenza del Senato della Cultura. La prima serata del cameratismo di quell'associazione ebbe luogo a Hendrik Hall. Il ministro della propaganda era presente e ghignò a tutto volto quando la signorina Josi cantò una delle sue canzonette popolari. Niente meno che César von Mucke accompagnò al pianoforte la giovane cantante. Il trattenimento fu di una semplicità volutamente accentuata. Hendrik aveva pregato la madre Bella di far servire solo birra e comunissimi panini con salsiccia. I signori in uniforme erano delusi, perché avevano sentito parlare molto del lusso favoloso regnante nella villa dell'intendente. Cosa se ne facevano degli eleganti lacchè se costoro se ne andavano in giro a offrire panini come ce n'erano in tutte le case? L'intero Senato della Cultura si sarebbe lasciato andare allo sconforto se il ministro della propaganda non avesse risollevato l'ambiente con la proverbiale allegria. Solo non si sapeva purtroppo di cosa parlare. La cultura era un tema troppo estraneo alla maggior parte dei senatori. Quelli in uniforme andavano fieri di non aver più letto un libro dalla loro infanzia e potevano gloriarsi del fatto che lo stesso valeva anche per l'universalmente rispettato signor generale in capo e presidente del Reich, nel frattempo morto e sepolto alla presenza del Führer. Quando un vecchio romanziere, i cui libri non erano mai stati presi in mano da nessuno per via della loro noia atroce, ma che ufficialmente figuravano molto apprezzati, propose di leggere un capitolo della sua trilogia Un popolo irrompe, si sparse quasi il panico. Diversi tra quelli in uniforme saltarono su e portarono la mano con gesto meccanico ma minaccioso alla pistola. Il ghigno del ministro della propaganda si contrasse. Benjamin Peltz gemette quasi avesse ricevuto un colpo terribile allo stomaco. La signora Bella fuggì in cucina. Nicoletta ebbe una risata stridula e nervosa. La situazione sarebbe divenuta catastrofica se non l'avesse salvata Öfgen con la sua voce cantilenante e carezzevole. Sarebbe stato veramente stupendo, una fonte di grande piacere poter ascoltare un lungo capitolo della trilogia Un popolo irrompe, assicurò Hendrik, e aveva il volto illuminato dal sorriso da carogna. L'ora però era già un po' tarda, c'erano ancora tante cose attuali e urgenti da discutere, gli spiriti non erano sufficientemente concentrati per godere della grande poesia. Lui, Öfgen, voleva permettersi di proporre di organizzare una serata appositamente dedicata a quella lettura, a cui tutti sarebbero potuti intervenire con il necessario raccoglimento interiore. Tutti i senatori respirarono di sollievo. Il vecchio poeta epico quasi ruppe in singhiozzi per la delusione. Il signor Müller Andrea passò a raccontare aneddoti sporchi sul tempo che con indignata voce di petto chiamava gli anni della corruzione. Si trattava di alcune perle della rubrica «Ne avevate idea un tempo tanto famosa». Nel corso della serata si scoprì poi che il caratterista Joachim sapeva imitare in modo piuttosto comico tanto l'abbaiare del cane quanto il coccodè delle galline. Lotte Lidenthal cadde quasi dalla sedia per il gran ridere, perché Joachim faceva ora il verso del pappagallo. Prima di separarsi, Baldur von Potenbach, anche lui senatore che aveva intrapreso il viaggio da Amburgo proprio per prendere parte a quella iniziativa culturale, propose di alzarsi in piedi per cantare la canzone di Horst Wessel e di giurare per la 100ª volta fedeltà al Führer. Benché tutti trovassero la faccenda un po' penosa, bisognò naturalmente eseguire. La stampa riportò ampi articoli su quella fruttuosa serata del cameratismo dei senatori della cultura a casa dell'intendente. In particolare, i giornali non si lasciarono sfuggire alcuna occasione per informare il pubblico sulle azioni artistiche o patriottiche di Hendrik Oefken. Lo si contava tra i più alti e attivi portatori della volontà culturale tedesca e venne fotografato quasi quanto un ministro. Quando le celebrità della capitale si riunirono per le strade e nei locali in occasione della sottoscrizione invernale, l'intendente era tra coloro che attiravano quasi altrettanta folla dei signori del governo. Ma mentre questi erano talmente circondati da poliziotti armati fino ai denti e da agenti della Gestapo che il popolo, con i suoi doni, non riusciva a farsi strada fino a loro, Hendrik osava muoversi senza alcuna scorta. È anche vero che si era scelto un ambiente in cui non doveva aver paura di venire in contatto con il pericoloso proletariato. L'intendente faceva la sua colletta nella hall dell'hotel Adlon. Non si lasciò sfuggire nemmeno l'occasione di scendere nelle cucine. Ogni sguattero doveva deporre il suo centesimo nella stessa scatola in cui Lotte Lindenthal aveva appena depositato con quelle dolci dita una banconota da 100 marchi. L'intendente si fece fotografare mentre teneva a braccetto il grasso capocuoco. La foto apparve sulla prima pagina della Berliner Illustrierte. La stampa fu addirittura inondata dalle immagini di Oefken quando l'intendente celebrò le sue nozze. La sposa era Nicoletta, i testimoni Müller Andrea e Benjamin Pelz. Il presidente dei ministri inviò come dono di nozze un paio di cigni neri per il piccolo stagno che si trovava nel parco di Hendrik Hall. Un paio di cigni neri. I giornalisti erano fuori di sé per tanta originalità. Solo alcune persone molto anziane, come per esempio la generalessa, si ricordavano che già una volta un potente amico delle belle arti aveva fatto lo stesso regalo al suo protetto, vale a dire il re di Baviera Ludwig II al compositore Richard Wagner. Il dittatore stesso inviò per telegrafo le proprie felicitazioni alla giovane coppia. Il ministro della propaganda spedì un cesto pieno di orchidee dall'aspetto così velenoso che pareva che i destinatari dovessero respirare insieme con il profumo la morte. Pierre Larue compose una lunga poesia in francese. Théophile Marder telegrafò le proprie maledizioni. La piccola Angelica, che aveva avuto un bambino, pianse ancora una volta l'ultima sul proprio amore perduto. In tutte le redazioni si nascose il materiale relativo a Oefken e alla principessa Tebab nei cassetti più in basso e più segreti. E il dottor Hirig dettò alla segretaria un articolo in cui celebrava Nicoletta e Hendrik come coppia tedesca nel senso più bello e più profondo della parola e come due giovani eppure mature persone con tutte le loro forze al servizio della nuova società di razza pura e della più nobile fatta. Un solo giornale, di cui del resto si riferivano i legami particolarmente stretti con il ministro della propaganda, osò alludere al sospetto passato di Nicoletta. Ci si congratulava con la giovane donna per aver abbandonato l'emigrante Théophile Marder di ceppo ebreo e di cultura bolscevica allo scopo di tornare a prendere parte attivamente alla vita culturale della nazione. Era una pillola amara, anche se ben inzuccherata. Il nome di Théophile ebbe l'effetto di una fastidiosa dissonanza nel bel concerto degli articoli di congratulazione. Nicoletta si trasferì con bauli e cappelliere da Reichskanzlerplatz a Grünewald. La cameriera che l'aiutava a disfare i pacchi si spaventò un poco quando apparvero gli alti stivali rossi, ma la giovane donna gentile le spiegò con tagliente chiarezza che quelle calzature le erano necessarie per un costume da amazzone. «Le porterò come Pentesilea», gridò Nicoletta con una voce stranamente trionfale. La cameriera fu così intimidita da questo nome dal suono esotico e dagli occhi raggianti da gatta della signora che si guardò bene dal porre altre domande. La sera vi fu un grande ricevimento a Hendrick Hall. Come era stato modesto il piccolo festeggiamento nella casa del consigliere per le prime nozze di Hendrick a confronto di questa festa tanto solenne. Radiosi di grazia pericolosa, Oberon e Titania si muovevano tra la schiera dei loro ospiti, si tenevano eretti, lui con il mento spinto in avanti, lei sollevando con gesto altero lo strascico sfavillante, tintinnante, dell'abito da sera a cui, sulle spalle tra i capelli, aveva accompagnato grandi, fantastici fiori di vetro. Il volto di Nicoletta risplendeva di colori duri, artificiali. Il volto di Hendrick sembrava fosforescente con il suo verde pallore. Era evidente che sorridere costava a tutte e due una grossa fatica, se non addirittura pena. La loro espressione era quella di maschere. Il loro sguardo fisso sembrava trapassare come l'aria le persone che salutavano nel loro fiero incedere. Cosa vedevano dunque dietro a tutti quei frac, a tutte quelle uniformi decorate, a tutti quegli abiti preziosi? Cosa guardavano i loro occhi, divenuti tanto vitrei, sotto le palpebre un po' abbassate? Quali ombre si levavano e avevano il potere di gelare il sorriso sulle labbra di Hendrick e Nicoletta e di contrarlo in una smorfia di dolore? Forse i loro occhi incontravano lo sguardo severo di Barbara, che era stata loro amica e che ora, in un paese lontano e straniero, separata da loro due da abissi su cui non si poteva costruire più alcun ponte, compiva un dovere grave e duro. Forse baluginavano loro il volto grottesco da martire di Theophil Marder, che, mezzo impazzito, segnato da mille tormenti, con cui espiava tutti i peccati dell'ubris e di una presunzione follemente ossessionata del suo io, indignato e sofferente, osservava Nicoletta, la quale aveva abbandonato, insieme a lui, quel destino che pure era stata lei a scegliere con caparbietà. Forse, però, non vedevano affatto il volto di una persona determinata, ma, in una sintesi vaga e sconvolgente, l'immagine della loro stessa giovinezza, la somma di tutto quello che avrebbero potuto divenire e che non erano divenuti per la loro febbrile ambizione, la lunga vergognosa storia del loro tradimento. Un tradimento non nei confronti di altri, ma di se stessi, della parte più nobile, più bella e più pura del loro essere, la cronaca fosca e amaramente mortificante della loro caduta, della loro discesa, che a un mondo stupido appariva come un'ascesa. La loro ascesa, così pensava il mondo stupido, li aveva condotti insieme a quell'ora nuziale vittoriosa, mentre era proprio quell'ora a sigillare la loro comune sconfitta. Ora appartenevano eternamente l'uno all'altra, quei due scintillanti, splendenti, sorridenti, come due traditori, come due delinquenti, appartengono eternamente l'uno all'altro. Il legame che stringe un peccatore contro l'altro non sarà amore, sarà odio. Mentre il Senato della Cultura organizzava intime serate del cameratismo, mentre i grandi del paese, nelle sale degli hotel, incassavano caritatevoli offerte per i camerati bisognosi, offerte che poi sarebbero servite a finanziare la propaganda del Terzo Reich all'estero, mentre si festeggiavano matrimoni, si cantavano canzoni e si tenevano innumerevoli discorsi, il regime della dittatura assoluta del grande capitalismo militante proseguiva lungo la strada dell'orrore. E ai margini di quella strada si ammucchiavano i cadaveri. Gli stranieri, che si fermavano una settimana a Berlino e qualche giorno in provincia, lord inglesi, giornalisti ungheresi o ministri italiani, esaltavano la pulizia perfetta e l'ordine che risaltava nel paese umiliato. trovavano che tutti avessero volti allegri e ne conclusero: il Führer è amato, amato dal popolo intero, non esiste opposizione. Intanto l'opposizione si era fatta così forte e così minacciosa, persino nel cuore stesso del partito, che il terribile triumvirato, il Führer, il Ciccione e lo Zoppo, dovettero intervenire fulmineamente. L'uomo a cui il dittatore doveva il suo esercito privato, a cui il ministro della propaganda aveva sorriso ancora l'altro ieri con il suo ghigno fascinoso e che il capo dello Stato aveva ancora ieri chiamato il più fedele camerata, quell'uomo venne una notte strappato dal letto dalla stessa alta persona del Führer per venir fucilato un paio d'ore più tardi. Prima che la raffica crepitasse, tra il messia di tutti i germani e il più fedele camerata si svolse una scena come raramente se ne riscontrano tra persone di tale rango. Il fedelissimo camerata gridò al messia: tu sei l'infame, tu sei il traditore. Per tale sincerità aveva trovato ora il coraggio, perché sapeva che la sua ultima ora era suonata. Con lui dovettero morire centinaia di vecchi membri del partito, ormai divenuti troppo recalcitranti. Contemporaneamente furono fatti fuori un paio di centinaia di comunisti e, visto che si era già al massacro in grande stile, il Ciccione, lo Zoppo e il Führer fecero eliminare anche coloro contro cui avevano qualcosa di personale o da cui temevano qualcosa per il futuro: generali, scrittori, vecchi presidenti dei ministri in pensione. Non si fece alcuna distinzione, a volte vennero fucilate anche le mogli. Dovevano rotolare teste, aveva sempre detto il Führer, ed era appunto arrivato il momento. Una piccola azione di pulizia venne poi proclamato. I lord e i giornalisti trovarono che l'energia del Führer era meravigliosa. Era un uomo così dolce, amava gli animali, non toccava carne, eppure era capace di veder crepare i più fedeli camerati senza batter ciglio. Dopo l'orgia di sangue, il popolo sembrò amare ancora più appassionatamente l'inviato di Dio. Quelli che nel paese erano disgustati o spaventati erano soli e dispersi. A questo devo assistere, si era una volta lamentato il dottor Faust, che gli spudorati assassini vengano lodati. Rotolarono le teste di giovani fanciulle nobili di cui si diceva avessero spifferato qualcosa che lo Stato totale voleva tener nascosto. Via le teste! Questa volta furono due delicate teste di signora. Rotolarono le teste di uomini che non avevano altra colpa che quella di non aver voluto rinnegare i propri sentimenti socialisti, e anche il messia, che li fece giustiziare, si definiva socialista. Il messia si curava di amare la pace e faceva torturare i pacifisti nei campi di concentramento. Venivano uccisi e la loro cenere giungeva ai parenti in urne sigillate, insieme con la comunicazione che il porco pacifista si era impiccato o era stato colpito a morte in un tentativo di fuga. La gioventù tedesca imparò la parola pacifista come un insulto. La gioventù tedesca non aveva più bisogno di leggere Goethe o Platone, imparava a sparare, a lanciare bombe, si divertiva nelle esercitazioni campestri notturne, capiva che se il Führer cianciava di pace lo faceva solo per scherzo. Quella gioventù organizzata militarmente, disciplinata, addestrata, conosceva una sola meta, aveva una sola prospettiva: la guerra di rivincita, la guerra di conquista. L'Alsazia-Lorena è tedesca, la Svizzera è tedesca, l'Olanda è tedesca, la Danimarca è tedesca, la Cecoslovacchia è tedesca, l'Ucraina è tedesca, l'Austria è talmente tedesca che non c'è da spendervi nemmeno una parola in proposito. La Germania deve riavere le sue colonie. Tutto il paese si trasforma in un campo militare, l'industria bellica prospera, è la mobilitazione totale permanente e i paesi stranieri guardano ammagliati l'imponente, orribile spettacolo, come il coniglio osserva il serpente da cui sarà presto divorato. Ci si diverte anche sotto la dittatura. La forza s'ottiene con la gioia, è la parola d'ordine. Si organizzano feste popolari. La Sare tedesca, festa popolare. Il Ciccione sposa finalmente la sua Lindenthal e si fa fare regali da milioni di marchi, festa popolare. La Germania esce dalla Società delle Nazioni, la Germania ha di nuovo la sua dignità militare, grandi feste popolari. in festa popolare si trasforma ogni rottura d'un trattato, che sia quello di Versailles o quello di Locarno. È l'obbligato plebiscito che l'accompagna. Feste popolari lungamente protratte sono la persecuzione degli ebrei e la pubblica gogna di quelle ragazze che profanano con loro la razza. E così anche la persecuzione dei cattolici, di cui solo ora si è venuto a sapere che non sono mai stati molto migliori degli ebrei e contro i quali vengono buffonescamente imbastiti processi per l'esportazione di valuta, mentre i condottieri della nazione spediscono all'estero patrimoni colossali. Ed è allestita la lotta contro la reazione, concetto dietro al quale non si riesce a immaginare niente di preciso. Il marxismo è estirpato, ma rappresenta pur sempre un pericolo e un pretesto per processi di massa. La cultura tedesca è purificata dagli ebrei ed è divenuta così noiosa che nessuno ne vuol più sapere. Il burro comincia a scarseggiare, ma i cannoni sono più importanti. Per il primo maggio, che una volta era la festa del proletariato, un dottore ubriaco, un cadavere gonfio di champagne, racconta qualcosa sulla gioia di vivere. Non si stanca dunque mai questo popolo di tante e tanto discutibili feste. Forse ne è già stanco, forse sospira già, ma il chiasso dei megafoni e degli altoparlanti sopraffa ogni lamento. Il regime prosegue lungo la sua strada d'orrore e ai margini di questa strada si ammucchiano i cadaveri. Chi si ribellava sapeva quello che rischiava. Chi diceva la verità doveva fare i conti con la vendetta dei mentitori. Chi cercava di diffondere la verità e combatteva al suo servizio era minacciato con la morte e con tutti gli orrori che nelle carceri del Terzo Reich usavano precederla. Otto Ulrichs s'era spinto molto avanti. I suoi amici politici gli affidavano gli incarichi più difficili e più pericolosi. Si credeva, o comunque si sperava, che il suo posto al teatro di Stato lo proteggesse in qualche misura. In ogni caso la sua posizione era più vantaggiosa di quella di molti suoi compagni, che vivevano nascosti o sotto falso nome, sempre in fuga davanti agli agenti della Gestapo, perseguitati dalla polizia come criminali, braccati come ladri o come assassini nel paese caduto nelle mani dei ladri e degli assassini. Otto Ulrichs poteva osare quello che per i suoi amici avrebbe significato la rovina sicura. Osò troppo. Una mattina venne arrestato. Si stava provando allora al Teatro di Stato l'Amleto. L'intendente stesso recitava nella parte del protagonista. Ulrichs avrebbe dovuto impersonare il cortigiano Gilderstern. Quando, senza aver addotto giustificazioni, non si presentò alla prova, Öfgen si spaventò subito, comprendendo o intuendo quanto doveva essere accaduto. Lasciò in anticipo le prove, la compagnia continuò a lavorare senza di lui. Saputo dalla padrona di casa di Otto che era stato prelevato di prima mattina da tre uomini in borghese, si mise in contatto telefonico con il palazzo del presidente dei ministri. In realtà fu lo stesso Ciccione a scomodarsi e a rispondere al telefono. Non appena però Hendrik gli domandò se sapesse qualcosa dell'arresto di Ulrichs, si fece sbrigativo e distratto. Il generale dell'aviazione dichiarò di non saperne niente. «Del resto non è di mia competenza», disse piuttosto nervosamente. «Se i nostri ragazzi sono andati a prelevarlo vuol dire che ha qualcosa sulla coscienza. Io già all'inizio ero diffidente nei riguardi del giovanotto. Lo Sturmvogel era proprio una gabbia dannatamente sporca. E poiché Hendrik osò ancora domandare se proprio non si potesse fare niente per migliorare la situazione di Ulrichs, il Ciccione si irritò maggiormente. «No, no, mio caro, è meglio che lei si tenga fuori da questa faccenda», intimò con la sua voce grassa e aspra. «Molto più saggio da parte sua occuparsi dei fatti suoi». Suonava proprio come una minaccia. Anche l'allusione allo Sturmvogel, in cui Öfgen si era presentato come compagno, non era stata pronunciata in tono piacevole. Hendrik si rese conto che rischiava di perdere la suprema grazia se si fosse preoccupato anche un solo istante di più della sorte del vecchio amico. «Lascerò passare un paio di giorni», decise. «Se incontro il Ciccione più di buon umore, cercherò con la massima prudenza di tornare su questo punto. Prima o poi tirerò fuori Otto, dalla Columbia House o dal campo di concentramento, ma ora basta. Il ragazzo deve tagliare la corda all'estero, con la sua sciocca imprudenza, con il suo concetto infantile antiquato dell'eroismo, mi condurrà nei peggiori pasticci. Poiché dopo 2 giorni Hendrik non era ancora riuscito ad avere alcuna notizia di Ulrichs, divenne inquieto. Non osava importunare ancora per telefono il presidente dei ministri? Dopo una lunga riflessione si decise a telefonare a Lotte. Come prima cosa, la buona moglie del grand'uomo dichiarò di essere felice di sentire di nuovo la cara voce di Hendrik. Hendrik le assicurò, un po' frettoloso, che per quanto riguardava la voce di lei, anche lui provava la medesima identica cosa. Questa volta, però, aveva un motivo particolare per telefonarle. «Sono preoccupato per Otto Ulrichs», disse Öfgen. «Perché preoccupato?» protestò la signora bionda come il grano dal suo boudoir rococò. «Ma se è morto!» Era stupita e sembrava quasi trovasse comico che Hendrik ancora non lo sapesse. «È morto», ripeté Hendrik sottovoce. Con stupore della signora generalessa, riattaccò senza salutarla. Hendrik si fece portare subito dal presidente dei ministri. Il potente lo ricevette nel suo studio. Indossava una vestaglia da camera guarnita d'ermellino al collo e ai polsini. Ai suoi piedi sonnecchiava un gigantesco alano. Al di sopra della scrivania, su un drappo nero, scintillava una larga spada piena di tacche. Su uno zoccolo di marmo stava un busto del Führer, che fissava a occhi ciechi 2 fotografie. Una rappresentava Lotte Lindenthal nei panni di Minna von Barnelm, l'altra quella signora scandinava che un tempo aveva portato in Italia l'avventuriero ferito, e sulla cui urna si innalzava ora un enorme monumento funebre, una cupola scintillante di marmo e pietra dorata, con cui il vedovo credeva di aver espresso la sua gratitudine, mentre aveva edificato solo un omaggio alla sua presunzione. «Otto Ulrichs è morto», disse Hendrik, che era rimasto in piedi accanto alla porta. «Certo», rispose il ciccione alla scrivania. Poi, vedendo che sul volto di Hendrik si spandeva un pallore simile al riflesso d'una fiamma bianca, aggiunse: «Pare si tratti di suicidio». Questo disse il presidente dei ministri, senza arrossire. Per un istante Hendrik vacillò. Con un gesto incontrollato, che troppo chiaramente tradiva il suo orrore, si premette la mano sulla fronte. Era forse il primo gesto del tutto sincero, assolutamente non affettato, che il presidente dei ministri poteva osservare nell'attore Öfgen. Il grand'uomo fu deluso da questa mancanza di controllo da parte del suo abile favorito. Si alzò, si eresse in tutta la sua spaventosa grossezza. Con lui si alzò anche l'alano, ringhiando. «Già una volta le ho dato un buon consiglio», disse il generale dell'aviazione minacciosamente. «E ora glielo ripeto, benché non sia abituato a dire 2 volte la stessa cosa. Si tenga fuori da questa faccenda». Più chiaro di così. Rabbrividendo, Hendrik percepì la vicinanza dell'abisso ai cui margini costantemente si muoveva e nella cui profondità l'adiposo gigante aveva la facoltà di precipitarlo appena gliene fosse venuta la voglia. Il presidente dei ministri stava ritto, a capo abbassato. Sulla nuca taurina si incidevano 3 ampie pieghe di grasso. I piccoli occhi mandavano lampi. Le palpebre erano infiammate e anche il bianco dei bulbi si colorava di rosso, quasi un'onda di sangue fosse salita alla testa del tiranno adirato e gli avesse reso fosco lo sguardo. «È una faccenda sporca», disse ancora. «Questo Ulrichs era implicato in affari sporchi. Aveva tutte le ragioni per uccidersi. L'intendente del mio teatro di Stato non deve interessarsi troppo a un notorio traditore». La parola «traditore», il generale l'aveva ruggita. Hendrik fu preso dalle vertigini, da quanto vedeva vicino l'abisso. Per non cadere si aggrappò al bracciolo di una delle pesanti poltrone in stile rinascimentale. Quando chiese il permesso di congedarsi, il presidente dei ministri glielo concesse con un cenno irritato del capo. Nessuno al teatro osò parlare del suicidio del collega Ulrichs. Per qualche via misteriosa e incontrollabile vennero però tutti a sapere com'era morto. Non era stato giustiziato, ma torturato fino alla morte. Con torture spietate avevano cercato di estorcergli i nomi dei suoi collaboratori e dei suoi amici. Lui però era stato irremovibile. Il furore e la delusione della Gestapo furono immensi, anche perché neppure nell'appartamento di Ulrichs si era trovato del materiale. Non c'era niente di scritto, nessun appunto, nessun foglietto con un qualche indirizzo. Senza più speranza di cavargli qualcosa, ma in realtà per punirlo di tanta ostinazione, avevano esasperato le torture. Forse ai carnefici non era nemmeno arrivato l'ordine esplicito di ucciderlo. La vittima morì loro tra le mani nel corso del terzo interrogatorio. Il corpo era ormai ridotto a una massa sanguinolenta, sfigurata, e sua madre, che viveva da qualche parte in provincia, impazzì dal dolore quando seppe del suicidio. La sua povera madre non avrebbe riconosciuto quella roba gonfia, ferita, lacerata, insozzata di pus, sangue e sterco, che era stata il volto del figlio. «Ne sei colpito, Hendrik?» si informò Nicoletta dal marito con una curiosità stranamente fredda e quasi sarcastica. «Ti dà pensiero?» Hendrik non osò ricambiare quello sguardo. «Conoscevo Otto da tanto tempo», disse sottovoce, quasi dovesse giustificarsi. «Sapeva quello che rischiava», affermò Nicoletta. «Quando si gioca bisogna essere pronti a perdere la posta». Hendrik, a cui il colloquio riusciva penoso, sussurrò ancora «Povero Otto», tanto per rispondere in qualche modo. Lei replicò tagliente «Perché povero?» e aggiunse «È morto per la causa che riteneva giusta, forse è da invidiare». Dopo una pausa riprese in tono sognante «Voglio scrivere a Marder e raccontargli della morte di Otto. Marder ammira gli uomini che rischiano la loro vita per un'idea, ama gli ostinati. Lui stesso sarebbe capace di sacrificarsi per ostinazione. Forse troverà che questo Ulrichs è stato una personalità e che ha saputo darsi una disciplina». Hendrik fece un movimento d'impazienza con la mano. «Otto non era affatto una particolare personalità», disse. «Era un uomo semplice, un semplice soldato della grande causa». Qui tacque e sul suo volto passò un rapido rossore. Si vergognava per le parole appena pronunciate. Una vera vergogna, avere usato parole della cui serietà la morte di Otto l'aveva reso più consapevole che mai. Proprio perché comprendeva il peso e la dignità di quelle parole, li comprendeva ora, in quel preciso breve istante, sentiva di averle profanate, lasciandole affiorare sulle sue labbra. Sentiva che quelle parole solenni sulla sua bocca suonavano sarcastiche. Alla sepoltura dell'attore Otto Ulrichs, che aveva posto fine alla sua vita di sua volontà e per timore della giusta punizione del Tribunale Popolare, non poté presenziare nessuno. Lo Stato avrebbe fatto sotterrare il cadavere deforme come quello di un cane. Ma la madre del morto, una cattolica devota, spedì il denaro per la cassa e per una piccola lapide. In una lettera, quasi illeggibile per le macchie di unto e di pianto, pregava che si concedesse a suo figlio una sepoltura cristiana. La Chiesa dovette rifiutarsi. Nessun prete può seguire la bara di un suicida. Nella sua misera stanza, la vecchia pregava per il figlio perduto. «Non ha mai creduto in te, mio Dio, e ha molto peccato, ma non era cattivo. Ha percorso la strada sbagliata, non per caparbietà, ma perché riteneva fosse quella giusta. Tutte le vie che si percorrono in buona fede devono condurre a te, mio Dio. Tu lo perdonerai e lo assolverai dalla dannazione eterna, perché tu leggi nei cuori, eterno Padre, e il cuore del mio figlio smarrito era puro». D'altronde, non sarebbe stato possibile alla vecchia mettere insieme il danaro per la bara e la lapide, perché non possedeva nulla, nemmeno un centesimo, nemmeno un oggetto convertibile in danaro. Viveva rammendando biancheria strappata e spesso doveva patire la fame. Ora che Otto non poteva più aiutarla, la sua situazione si sarebbe fatta ancora peggiore. Un amico del morto, che non rivelò il suo nome, le aveva però spedito da Berlino la somma necessaria alle spese di sepoltura, con l'esatta indicazione di dove avrebbe dovuto inoltrare il denaro. «Mi perdoni di non rivelarle il mio nome», aveva scritto lo sconosciuto. «Sicuramente comprenderà e approverà le ragioni che mi costringono alla prudenza». La vecchia non comprese affatto. Pianse un poco, si stupì, scosse la testa, pregò e rispedì a Berlino il denaro che proprio da lì aveva appena ricevuto. «Sembra che nelle città siano diventati tutti pazzi», pensò. «Perché poi questi soldi devono viaggiare per mezza Germania se vengono da Berlino e a Berlino devono essere spesi? Ma sicuramente è una brava persona che ha fatto questo per il mio Otto, sicuramente una persona brava e devota», e incluse il donatore sconosciuto nelle sue preghiere. Così lapide bara del rivoluzionario assassinato vennero pagate grazie all'alto stipendio che il signor intendente riceveva dallo Stato nazionalsocialista. Fu l'ultima e unica cosa che Hendrik Oefgen poté fare per l'amico Otto, fu l'ultima offesa che gli arrecò. Hendrik però si sentì sollevato dopo aver spedito il denaro alla madre di Ulrichs. Ora la sua coscienza si era un po' tranquillizzata e in quel lato del suo cuore in cui segnava le coperture di spalle c'era di nuovo un saldo positivo. La tensione degli ultimi terribili giorni si allentò, l'oppressione lo abbandonò, gli riuscì di concentrare tutta la sua energia sull'Amleto.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.